vorrei dire io una cosa adesso, visto che ormai hanno parlato anche gli altri. Io sono Walter, mi sono occupato della questione degli F-35 dall'inizio della storia, no? Soprattutto che caccia bombardiere che stiamo acquistando. Però qui volevo far notare la diversità delle cose. Dico, i compagni sardi fondamentalmente stanno facendo una battaglia da decenni, come ricordate, dagli anni 60, cioè da quando hanno iniziato a mettere gli americani le basi in Sardegna, prettamente una battaglia antimilitarista, cioè loro non vogliono sul loro suolo più forze armate straniere, possibilmente nemmeno quelle italiane. Quindi è prettamente una battaglia antimilitarista, cioè quindi non si va a collocare invece in una battaglia, in una lotta antiimperialista, come sta dicendo invece il compagno di Napoli. E questo sta a significare che l'antimilitarismo si è perso, il concetto di antimilitarismo tra i compagni si è perso, per quello non si è più in grado di reagire velocemente. Perché come dicevo il compagno qui, loro, gli analisti militari, programmano tutte queste cose decenni prima. Cioè se si vanno a vedere i libri bianchi della NATO, i libri bianchi scritti dal Ministero della Difesa italiano, decenni prima loro prevedono e manipolano il futuro, quindi loro sanno benissimo cosa vogliono fare, siamo noi che non lo sappiamo. Però perdendo di vista la questione dell'antimilitarismo, cioè continuando ad accettare che si producano armi, che vengano militarizzati i territori, si arriva sempre all'ultimo che non si è più in grado di reagire in nessun modo, perché loro hanno predisposto la questione, l'hanno analizzata e l'hanno attuata. E noi ce la ritroviamo sulla testa, quindi all'ultimo è ben difficile anche solo organizzare una manifestazione, come ha detto il compagno di Napoli, ma io lo so perché anche con gli F-35 abbiamo avuto queste questioni, cioè non siamo riusciti ad organizzare un presidio quando è volato il primo F-35 sopra Cameri, perché non l'abbiamo saputo in ritardo, perché i compagni hanno 100.000 cose da fare e non si riesce sempre a essere sul tema, e questo proprio perché si perde di vista queste cose. Allora, tra compagni, come movimento, a parte che io non credo che il movimento No World esista più, non è mai esistito, era una cozzaglia di gente che si era messa insieme, ma che in realtà non ha mai fatto niente. L'Italia è in guerra dal 1990, sul territorio di guerra, continua a esserlo, sono decenni che stiamo facendo la guerra e nessuno dice niente. Sono passato adesso da Rofiera, ci sono i lince che circondano Expo, pieno di militari, cani da tutte le parti e nessuno dice niente. Quindi la militarizzazione dei nostri territori è in atto, c'è ed è sempre di più. Settimana scorsa, visto che c'è un compagno di Genova, ero a Genova, c'era una bellissima macchina dell'esercito in cui pubblicizzava esercito operazione città pulite. Ecco, solo per
strade sicure.
No, esatto. Strade sicure.
Strade sicure. Strade sicure. Quindi voglio dire, la militarizzazione è già in atto. È in atto in mille modi. No? Io addirittura sono uno di quelli che ha sempre sostenuto che la militarizzazione in Italia, così come la vediamo oggi, inizia quando i vigili urbani sono diventati polizia municipale. Perché si è fatto in modo che la repressione arrivava anche nei comuni, cioè forze di polizia e sono diventati capillari in tutto il territorio. Prima c'erano solo le forze di polizia canoniche, adesso invece si è permesso all'interno dei propri comuni di avere una propria forza di polizia. Di lì inizia, quindi parliamo degli anni 70, fine anni 70, inizio anni 80. Di lì comincia la militarizzazione, sempre di più. L'operazione videocamere, tutte queste cose qui, io mi occupo di informatica, sono stato anche nei comuni, le videocamere non vengono messe a cazzo, così, le videocamere è tutto un progetto di come vengono posizionate le videocamere, per le videocamere è un controllo capillare del territorio, per sapere che cosa avviene all'interno di quel territorio, e viene monitorato 24 ore su 24, viene registrato 24 ore su 24, quindi questo è anche la militarizzazione del territorio. Eppure nessuno dice niente in questo caso, per forza che poi si arriva alla fine e non si sa che cosa fare, cioè si deve andare a intervenire quando le cose diventano gravi, perché non si sa più che cosa fare, insomma. Però la realtà è questa, purtroppo. Ecco.
Cosa? Secondo me la domanda che si poneva, che si sono posti i compagni che hanno organizzato questa assemblea, sarebbe un po' anche a quello di riuscire a collegare le varie cose per tentare di dare una risposta. Beh, io penso che praticamente nella situazione attuale, in cui c'è una situazione di guerra abbastanza dispiegata, abbiamo scenari da terza guerra mondiale in atto, non scenari che ci immaginiamo, sono in atto. L'analisi che i compagni a livello teorico più o meno si rimpallano da anni, cioè crisi, tendenza alla guerra, eccetera, eccetera, cioè quello è un atto, cioè non è che ci dobbiamo ancora ragionare molto sopra, perché di fatto la situazione è abbastanza sotto gli occhi di tutti, nel senso che dentro la situazione di crisi economica non è la prima, l'abbiamo vista con la prima guerra mondiale, con la seconda. E nella situazione in cui sono, prima c'erano i BRICS che pareva andavano bene, però vabbè, la situazione è quella, da questa crisi è irreversibile. Dentro a questa crisi l'unica strada che resta al capitalismo e all'imperialismo, perché adesso il capitalismo nella sua fase imperialista, è quella di distruggere. Distrugge non solo con la guerra, perché ha distrutto capitale finanziario, distrugge industrie, la deindustrializzazione è distruzione di capitale, cioè. E in ultima istanza, non venendone fuori, è chiaro che la strada è quella della guerra. Dentro a questa contesa, perché l'imperialismo non sono uno, sono più di uno, e tutti sgomitano anche dentro agli stessi poli imperialisti, c'è cioè più o meno vabbè, quello che gli americani ultimamente hanno deciso di fare è di ragionare creando il caos e distruggendo, perché questa è stata la linea politica degli americani nell'ultimo, cioè da oltre un decennio, cioè nel senso che non è, cioè ci raccontavano andiamo in Afghanistan, abbiamo visto in Afghanistan sono ancora là e restiamo ancora, non solo con gli americani ma anche gli italiani ci restano ancora, e andiamo ad aggiustare là la storia in Iraq, abbiamo visto, andiamo ad aggiustare la storia e portiamo la democrazia, insomma, e non mi dilungo, tutti i compagni sanno un po' come sono andate queste cose. Adesso ci troviamo in cui queste contraddizioni sono diventate esplosive e siamo in guerra. Di fatto siamo in guerra, perché cioè, Renzi ha già preso la guida, vuole già prendere la guida per aggiustare la cosa libica, però. E penso che questa situazione, al di là delle analisi che i compagni si fanno, si sono sempre fatti, hanno chili e chili di carta scritta e ognuno ci ha discusso e ci ha ragionato, è che va calibrato anche rispetto alla realtà specifica nostra, italiana, quello che noi possiamo fare muovendoci sempre con una visione di prospettiva, però questo, cioè, compagni, cioè, però soprattutto appoggiando quelli che sono i movimenti reali che si oppongono alla guerra, in un modo o in un altro, perché secondo me si oppongono alla guerra e all'imperialismo tanto gli antimilitaristi quanto, cioè, anche la lotta non muos, non è che non c'è niente, che tutti ci rubano terreno, perché non diamo forza, però ci sono delle lotte che stanno vincendo, non ci sono solo delle lotte a livello diciamo a livello nostro interno, ci sono anche le lotte contro la repressione, sono deboli sicuramente, però ci sono della militarizzazione del territorio, del tutto questo, più andando fino ai CIE, perché anche quello è un portato della guerra, insomma, CIE come caspita si chiamano adesso. Io, secondo me, il problema è questo: capire come noi in Italia riusciamo a sostenere, portando i contenuti, anche le analisi che magari, non so, gli antimilitaristi magari ragionano in un modo, cioè cercando di unire queste, un'analisi di prospettiva su queste cose, ma il primo passo è sostenere e rafforzare queste lotte. Io penso che hanno anche vinto, nel senso che sia in Sardegna che in Sicilia hanno anche vinto, e i discorsi che fanno non sono solo del loro territorio, sono anche contro la guerra, perché le assemblee, gli interventi delle assemblee, i compagni magari in internet se li vanno a leggere o ad ascoltare. Oltre a questo, questa manifestazione di Napoli, per quanto, però io sinceramente ho letto il testo di appello, cioè condivisibile, cioè voglio dire che degli argomenti che i compagni neanche dentro alle loro situazioni discutono da anni, cioè proprio a livello, parlano delle proprie situazioni territoriali, perché quando c'è la guerra parli della guerra anche se lotti per la casa, non è che parli solo della casa quando lotti per la casa, se ti tagliano i fondi, se ti reprimono, dipende anche da parte tutto dalla guerra quando c'è la guerra. E in quel testo ci sono riprese alcune tematiche di fondo, proprio la questione del tema, anche per parlare di imperialismo, mica è semplice, perché i ragazzi ti guardano un po' male. In quell'appello c'è questo, andatevelo a leggere, penso che tutti l'abbiano letto, ed ha un'ampissima gamma di firme. Il problema è che, secondo me, i compagni dentro a questo devono riuscire a coniugare la propria pratica e rafforzare quel tipo di movimento che sta nascendo comunque, per dargli un'impronta veramente antiimperialista. E ce n'è bisogno, perché non è che noi guardiamo quello che succede in Italia, guardiamo quello che sta succedendo, guardiamo quello che sta succedendo in Palestina in questi giorni, compagni. Cioè la Palestina, sti ragazzi che muoiono, oggi uno di 16 e uno di 13 mi pare, ogni giorno muoiono dei ragazzi che stanno combattendo una lotta antiimperialista da oltre 60 anni, non hanno le spalle coperte strategicamente in questo momento da nessuno, perché ho visto che sono stati chiamati agli scioperi generali comunque, e riportano la questione in quella zona, in tutto il Medio Oriente, come essa è, non come ce la stanno raccontando da mesi i giornali e l'ISIS, e Italiagola, cioè la Russia è andata lì, cioè sono scappati tutti con quel cazzo di robo che va avanti con 12 missili che lancia a 6 chilometri. Ha scoperchiato, non che non sia un paese imperialista, cioè, non sto dicendo questo, ha scoperchiato tutti i giochetti degli americani di guerra per procura che stanno conducendo, e ci sono dei popoli che la resistono. Il nostro problema è, secondo me, sostenere queste iniziative che ci sono, la manifestazione a Napoli, anche qui a Milano. Cioè, si cercherà di fare qualcosa per chi non può andare a Napoli, magari altri compagni spiegano cosa si cerca di fare, sostiene, e allo stesso tempo, in contemporanea, sostiene anche i popoli che lottano, perché il problema sono chi resiste. Non ho parlato dell'Ucraina, ma ne è stato parlato prima, però le situazioni che veramente stanno hanno una vera ottica antiimperialista, perché il problema è questo. Comunque io non la vedo... cioè non la vedo, so, ci reprimono, abbiamo sbirri dappertutto, ognuno di noi ci avrà non so quanti denunce, milioni da pagare, cioè ognuno c'ha sulla testa i compagni, cioè, e c'è una repressione dispiegata, adesso ti mettono la telecamera anche nel posto di lavoro, cioè, c'è di tutto, insomma, però io vedo che in situazioni molto peggiori come la Palestina la gente combatte, insomma, io vedo che in situazioni, parlando della storia, quando c'era il fascismo, quando c'era la guerra, da lì è nato un ribaltamento, da lì là sono nati anche processi rivoluzionari. Per cui, compagni, tiriamoci sulle maniche e, a partire da quello che siamo, cerchiamo di fare il possibile e magari di riuscire a darci anche una prospettiva, però tiriamoci sulle maniche, perché... Questo, io non la vedo male, io sono sempre ottimista, cioè magari sbagliato.
Allora, prima di tutto ricordare che il 24 ottobre, sabato, ci sarà un presidio al consolato francese in via della Moscova, al numero 12, esatto. Allora, noi organizziamo questo presidio in... noi insieme ad altri compagni ovviamente in solidarietà al rivoluzionario prigioniero libanese Giorgi Ibrahim Abdallah. E sarà un presidio anche per sostenere quello, la resistenza in palestinese, la resistenza palestinese, e per insomma costruire perlomeno un'opposizione a Trident Juncture e alla NATO e a tutte le sue guerre imperialiste. Pensiamo che un presidio di questo genere, che oltretutto viene ad organizzarsi nell'ambito più generale, no? Della settimana di solidarietà che va dal 17 al 24 di solidarietà verso i prigionieri palestinesi, verso
anche il segretario del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, Ahmad Sadat, sia importante anche in relazione a quello che sta succedendo oggi in Palestina, come diceva la compagna, perché questa nuova terza intifada, come viene chiamata, è importante non solo perché riporta al centro della questione, cioè non è che ci fosse bisogno che venisse riportata al centro perché era già al centro, però perlomeno attraverso questa nuova rivolta, questa nuova sollevazione, ridà in un qualche modo una centralità a questa lotta proprio nell'ambito medio orientale, non solo. Cioè sappiamo tutti che l'imperialismo per decenni ha tentato e tenta tuttora di portare la sua stabilità, un certo tipo di stabilizzazione nell'area medio orientale e nell'area nordafricana. E quello che sta succedendo in Palestina è un segnale molto importante, perché i palestinesi continuano a lottare, dimostrano di essere capaci di continuare a lottare per impedire questi progetti imperialisti statunitensi, europei, della NATO in generale, di imporre una stabilizzazione a quelle aree per definitivamente imporre la propria egemonia. E da questo punto di vista pensiamo che un presidio come quello di sabato abbia una sua importanza, perché riporta al centro una questione che riteniamo importante anche in termini di coerenza, nel senso che si dice spesso appunto: ma cosa si può fare per sostenere questi popoli oppressi in lotta, per insomma in un qualche modo portare una prospettiva, cercare di diffondere una prospettiva rispetto ai bisogni del proletariato nei centri imperialisti. E beh, questo presidio cerca di riportare al centro della questione quella che è la solidarietà ai rivoluzionari prigionieri. Un rivoluzionario prima di tutto come Abdallah, che sia come combattente dell'FPLP prima che come combattente delle FARL poi, ha combattuto per la causa palestinese certamente, ma soprattutto ha cercato di, attraverso le frazioni armate rivoluzionarie libanesi, ha cercato di portare con altri compagni la lotta nel cuore dell'imperialismo stesso, nell'Europa, in Francia, e colpendo l'imperialismo qui, colpendo il personale politico imperialista in Europa, cercare di sostenere con la pratica, con i fatti, quindi non a parole, le lotte di questi popoli, e soprattutto, come dicevo prima, di dare una prospettiva antiimperialista, rivoluzionaria a quei proletari che evidentemente, soprattutto in quegli anni, la cercavano, e molti di loro anche la praticavano. E per questa ragione che noi vogliamo ricordare, cioè vogliamo ribadire, noi come collettivo contro la repressione per un soccorso rosso internazionale, che organizziamo questa giornata del 24 insieme ai compagni del Fronte Palestina, e comunque come collettivo anche nell'ambito dell'assemblea di lotta Uniti contro la repressione, che si è sempre insomma, è impegnato in questa solidarietà ai prigionieri palestinesi e anche verso la figura di Abdallah. E volevamo quindi ribadire questa centralità del compagno, e soprattutto perché pensiamo che voglia dire in un qualche modo fare una precisa scelta di classe, nel senso sostenere compagni come Abdallah vuol dire posizionarsi a fianco di tutti quei compagni che non solo in Italia ovviamente, ma anche nel mondo, hanno cercato coerentemente di mettere in pratica un progetto rivoluzionario che volesse porsi come obiettivo l'internazionalismo, riportare la questione la questione del potere a tutto il proletariato, e soprattutto nella pratica, qui nel cuore dell'imperialismo, cercare di fare qualcosa per sostenere i compagni popoli che altrove nel mondo lottano, insomma, organizzare e dirigere il movimento rivoluzionario nei centri imperialisti stessi. Per cui noi saremo saremo al consolato il 24, no, ottobre, alle 13:30, e poi i compagni che saranno lì presenti formeranno uno spezzone e si indirizzeranno verso le 15:30, si indirizzeranno al corteo che, se non sbaglio, appunto si troverà in San Babila, no, in San Babila. Per cui noi, insomma, i compagni che saranno presenti al consolato porteranno questi contenuti, quindi contenuti di solidarietà a quei compagni che hanno spinto fino alle estreme conseguenze, in termini di coerenza, la propria lotta antiimperialista, e che oggi sono reclusi, sono reclusi da tantissimi anni ormai, a sostegno appunto di tutti i prigionieri palestinesi, sapendo che è una, insomma, è un passo importantissimo questo che dobbiamo fare se vogliamo veramente portare una prospettiva a quella che chiamiamo la lotta antiimperialista, la lotta contro la guerra, la lotta contro gli stati e tutte le loro guerre. Quindi,
Roberto, voglio rilasciare un momento per tornare in Sardegna, per il caso.
Torniamo in Sardegna.
Siamo qui forse per una questione più centrale, che è la lotta antimilitarista e anti-NATO, soprattutto per quanto riguarda la Sardegna. E io in questi discorsi qui vedo sempre un vizio di forma, cioè in queste pistolettate politiche, così, è una mia opinione personale. Nel senso che, allora, c'è un compagno rivoluzionario, antiimperialista, e il popolo palestinese diventa antiimperialista. È un vizio di forma che noi tendiamo a porre la nostra ideologia, organizzazione, anche sugli altri. Cioè, i palestinesi che stanno anche facendo la terza intifada o quello che è, dell'antiimperialismo in questo momento non ne frega proprio un cazzo. I ragazzi che stanno lì sono il territorio occupato. Cioè, siamo concreti, sì. Poi il compagno, certo, ci sono le avanguardie, i compagni sono preparati, ha studiato, anche io sono anche imperialista, però se mi vengono in casa a rompermi il cognome, che sono da 100 anni che mi portano via i territori, cioè, la prima cosa è liberare, è sempre è come la storia, la questione della dieta, che era, per qualcuno era rivoluzionario, invece in realtà era solo la guerra di liberazione nazionale. E lì ci sono venute fuori poi tante questioni. Questo è un vizio di forma che i compagni preparati, che hanno questa preparazione ideologica, intellettuale, che parlano benissimo, no? E poi pagare con le mani non sanno fare un cazzo, hanno questo vizio. Questo qui è il trasporto nostro, pensare che i palestinesi siano antiimperialisti. Questi devono sopravvivere, non hanno posto dove comincia a essere ristretto il territorio, non c'è più niente, è la sopravvivenza, la lotta di sopravvivenza. Poi l'antiimperialismo, certo, si può, questo. Tornando in Sardegna,
no, scusa, forse dovresti conoscere,
è più difficile quando poi non ci sono gli strumenti che non tutti possono avere. Io sono spontaneo, dico quello che mi viene dal cuore, sempre, prima di tutto. Chiudendo questa parentesi, che è sicuramente è da prendere in mano, studiare e analizzare insieme, perché di fatto noi ci mettiamo sempre al di sopra di qualcosa e quel qualcosa poi è qualcosa di diverso, più delle volte. E abbiamo questa, secondo me, non arroganza perché è una parola, però abbiamo sempre questa visione, grazie compagni, cioè siamo... Secondo me un po' di umiltà non farebbe male. E poi uscire da questo. Torniamo in Sardegna, che fa più caldo, più bello e tutto, no? Io ho vissuto in Sardegna negli anni 80, nel cuore degli anni 80, però ero al nord della Sardegna. E la militarizzazione ai tempi era molto più elevata di adesso, perché c'era tutta la questione Santo Stefano, Maddalena, Palau, tutta quella zona. E l'antimilitarismo, perché noi era, per noi era spontaneo, nel senso che noi venivamo da esperienze addirittura, non dico cattoliche, ma non so, io per esempio ho letto il libro di Don Milani, il signor No, da ragazzo logicamente, le formazioni sono poi di questo tipo, ed era spontaneo. E essendoci allora sì una forte, molto più forte adesso di militarizzazione, diciamo a livello di massa militare, di presenza di militari, di conseguenza c'era anche una reazione molto più forte adesso. Questi compagni dice siamo in 50, no? Organizzati. Allora non si era organizzati a livello di gruppo così, però c'era una spontaneità di sabotaggio continuo, nel senso che a Palau tutti i giorni con gli americani ci si scontrava fisicamente, le loro macchine andavano in mare, mazzate dalla Madonna. Questo era quello che succedeva, no? Però chiaramente non portava dei frutti, li ha portati poi alla fine, perché poi lì hanno deciso, anche perché hanno deciso di spostarsi lasciando tutto quello che ha lasciato, scorie radioattive, no? Noi non dimentichiamo che alla Maddalena nascono ancora oggi bambini problemi alla testa, cefalee, non scordiamoci che ancora oggi, perché oggi hanno concentrato soprattutto nella zona che stavo dicendo la compagnia prima, si sono concentrati, sono diventati tecnologicamente più forti, stanno sperimentando come sempre in Sardegna armi sempre nuove, perché la compagnia diceva borbandano, quando hanno borbandato la zona, sono usciti, hanno borbandato come si chiama quel posto, Quirri, hanno borbandato i nuraghi, cioè stiamo scherzando, hanno borbandato i nuraghi, l'ISIS che cazzo c'è? Tirano giù i movimenti e questi sono la stessa cosa, tirano giù i movimenti storici, hanno borbandato l'uranio. L'uranio impoverito è pieno, la Sardegna è piena di uranio impoverito, perché i primi esperimenti che hanno fatto sull'uranio impoverito li hanno fatti in Sardegna, no? I pastori andavano a far bere il gregge, le pecore partorivano a due teste, e queste cose sono passate sempre con informazione molto molto molto, diciamo, sotto banco, non si sentivano, dove tu andava qualcuno, non scappavano. Però la realtà del posto, perché la Sardegna purtroppo ha un vasto territorio e poca popolazione. La popolazione poi può essere concentrata in tre città principali o quattro, che sono Cagliari, Nuoro, Olbia e Sassa. Il resto è campagna, no? Per cui non è che il pastore che è in campagna isolato non sente questo problema, anzi, forse quello che lo sente di più, perché poi è la sua pecora che muore, la sua sopravvivenza. Non va a cercare l'antiimperialismo, va a cercare di tirare giù questi qua, ma non fa un ragionamento politico, quello viene dopo logicamente, c'è di essere qualcuno che lo insegni, però l'istinto è quello che porta poi a dei risultati, l'istinto di sopravvivenza ti porta anche a prendere coscienza, no? E in Sardegna c'è stata questa fase di coscienza, che sono nati i movimenti su Popol Sardo, c'è la a fora fora Sanato, a fora fora Sacrazia Scrutadora, a fora sotto Soscozone, tutto quello che poteva essere. Guarda caso il nord, poi arriva Berlusca, si prende tutta prima la Gacan, si prende tutta la parte nord, poi arriva Berlusconi, per cui si divide il nostro territorio. Chiaramente dicono, anche loro dava fastidio alla NATO, sai? Questi qui dicono, ragazzi, qui dobbiamo fare la Costa Smeralda, qui dobbiamo costruire, qui dobbiamo fare il turismo, che cazzo fate, i militari spostatevi, e sono scesi. Questa è la realtà poi pratica delle cose. Adesso che la compagna, io ero giù 20 giorni fa, ero al nord sempre, perché io al nord sono stato anche nella zona di Oristano. C'è stato uno sbarco 15 giorni fa di forze, probabilmente come stavo dicendo lei non l'ha detto, perché questo traino che sta succedendo, c'è stato uno sbarco di notevole di camion pieni di militari da Olbia che andavano verso Teulada, tutte le zone dove hanno i poligoni. Questo è un segno, ciò significa che hanno in mente qualcosa di brutto. Però non bisogna dimenticarsi, qui passerò per il pazzo, che non è la prima volta, no? Che oltre ai bombardamenti reali di addestramento, in Sardegna hanno fatto questo periodo, presente, ho visto, che anche l'Unione Sarda ha realizzato, i bombardamenti chimici. Cioè, non bisogna dimenticarci che questi signori della NATO, oltre a lasciare le nocciolina, stanno lasciando nei nostri cieli prodotti chimici a manetta. Le famose scie chimiche dicono, ma no, sono male, quelle lì è la cosa. No, ragazzi, o compagni, fratelli, partigiani, sono scie chimiche provate con la geoingegneria climatica, no? E non solo climatica, sembra. Testimone, quando eravamo giù, facevamo ancora caldo, molto caldo, parlavo con i contadini, i pastori, perché io vado a cercare, cioè, rapporti con la gente che lavora sulla terra, e dicevo, ma cosa, come ti va l'orto? No, guarda, adesso sto aspettando. Come stai aspettando? Sto aspettando, non li hai messo giù i finocchi, li hai messi nel periodo di finocchi? No, non li ho messi i finocchi, perché sto aspettando la bomba. Come, aspetto che passi la bomba, qual è bomba? Bomba d'acqua, mi dice uno, ce l'ha. Perché? Arriva. E noi, tanto sopra di noi, X più 2, 3, 4, pieno, l'Unione Sarda che è, ecco, il giorno ha detto, strane scie sul cielo della Gallura, punto di domanda. La bomba è arrivata, per l'ennesima volta. E queste bombe d'acqua così sono mirate, sono pianificate. Allora, qui il discorso è molto più importante, questo è l'imperialismo di oggi, la siccità, la guerra dell'acqua, no? Le bombe ci sono sempre state, ci saranno sempre finché ci sarà l'imperialismo, finché ci sarà il capitalismo, è inutile sognare che domani non c'è più l'imperialismo, non c'è più il capitalismo, perché poi siamo tutti i vittime e noi fornitori stessi, e lo facciamo tanto i santarelli. Questa è una nuova realtà. Perché in Sardegna non piove da sette mesi. E bisogna ricordarsi che i primi esperimenti con le scie chimiche sono stati fatti in Sardegna nel 1989, proprio sempre in quelle zone. Questo è una parentesi, per cui bisogna valutare anche queste cose, perché noi dobbiamo mangiare la roba dalla terra ancora oggi, nonostante poi ci sia l'industria che la trasformi in veleno che ci faccia morire, perché sull'alimentazione c'è tutto un altro discorso da fare. Questo è l'imperialismo oggi, ridurci a portarci tutti negli ospedali a curare, a comprare le medicine. Noi dobbiamo cominciare ad avere una visione della vita e di un movimento anti-imperialista, no? Sabotando le metropoli e riuscire dalle metropoli e andare a riappropriarci dei terreni, delle terre. Questo è il mio punto di vista. Vogliamo fare l'antiimperialismo? Partiamo dal concreto, non dall'ideologia, perché Marx l'abbiamo letto tutti. Bravo, compagno, cazzo, se non ci fosse il marxismo non avremmo capito un cazzo per certi aspetti. E quella è la forza che ci fa capire le cose. Ma oggi bisogna rileggere le cose in un certo modo. E finisco, perché sennò vado avanti e vi sto rompendo il coglione. La cosa principale oggi è la battaglia. Dal mio punto di vista, non dal mio punto di vista, perché i sintomi ci sono dello sviluppo, gli ecovillaggi, tutta una serie di movimenti che stanno nascendo, che sono quelli del futuro per i nostri figli, sono quelli, non è la battaglia vincente, le metropoli verranno create per il capitalismo, bisogna distruggere, uscire, lasciarle, abbandonare le metropoli. Questa è la logica che dovremmo avere, abbandonare le metropoli, uscire da questo merdaio che ci sta ammazzando, che ci uccide e non ce ne accorgiamo. Noi siamo dentro e siamo coinvolti, vogliamo liberare la città, ma che cazzo liberiamo la città? Compagni, veramente, la città è un carcere che si espande in continuazione per cui tu fai un passo qui e dici cazzo sono avanti e c'è un altro muro davanti ancora, e vai così, e contribuiamo anche noi a questa cosa qua, io per primo, non è che mi torno, però io se domani riuscissi a tornare in Sardegna e a vivere in Sardegna e creare in Gallura un ecovillaggio spasso, okay. Io ho già fatto la mia guerra all'imperialismo, dal mio punto di vista, con altri compagni.